Lo facciamo questo controllo, questo monitoraggio su quello che accade alle persone che vengono fermate e poi in diversi casi poste in custodia nelle mani dello Stato, perché c'è una ricorrenza ormai dal punto di vista dei numeri, della gravità e della mortalità dei casi in questo paese elevata. Siamo un paese nel quale negli ultimi 20 anni ci sono state ben più di una decina di vicende di persone che sono morte nelle mani dello Stato, in circostanze diverse, che fossero in luoghi di custodia, fossero in stato di fermo, però sono tanti, troppi. In ogni rapporto di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo c'è una scheda che riguarda l'Italia e all'interno di questa scheda c'è un capitolo riguardanti le morti in custodia.
Simone era un ragazzo simpatico, avevamo un rapporto molto bello.
E non si spacca quella cazzo.
Io non commento, mi sa telefonare.
Il nonno paterno gli aveva promesso anche che gli dava una mano per fare aprire questa società e poi vabbè, aveva progetti anche personali.
In quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo.
Papà, li ho fatti troppo incazzare. Se mi prendono, mi ammazzano.
Questa è la storia di una notte d'inverno, di un inseguimento in auto a velocità folle, di due versioni dei fatti molto diverse e di tante persone che non vogliono parlare. Io mi chiamo Stefano Vergine e questo è Simone. La sede di Amnesty International è in via Goito a Roma, 10 minuti a piedi dalla stazione Termini. Riccardo Nuri è il portavoce della sezione italiana di questa ONG, fondata nel 1961 a Londra, con l'obiettivo di difendere i diritti umani. Nel 1977 Amnesty ha ricevuto il Nobel per la pace per la sua attività contro la tortura.
Sì, buongiorno Stefano Vergine, avevo un appuntamento con Riccardo Nuri.
30 secondi via.
Grazie.
Sono andato a trovare Riccardo Nuri perché in Italia è una delle persone più esperte sul tema dei morti per mano delle forze di polizia. Negli ultimi rapporti globali di Amnesty International si legge sempre che c'è preoccupazione per la situazione dell'Italia e i punti citati sono quelli della tortura e dei maltrattamenti da parte degli agenti carcerari e delle forze di polizia.
L'Italia è messa male dal punto di vista del reato di tortura, intanto perché ci sono voluti 29 anni dal giorno in cui è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di ratifica della Convenzione ONU contro la tortura, parliamo dell'inizio del 1989, fino alla metà del luglio 2017, quando il Parlamento ha approvato una modifica al codice penale che ha introdotto nell'ordinamento italiano quella parola che era tabù.
La legge sulla tortura quindi introduce il reato di tortura, perché fa la differenza questo?
Intanto perché chiama le cose col suo nome, perché la tortura è uno dei crimini più gravi a livello internazionale, tant'è che nel 1984 le Nazioni Unite decisero di avere un trattato che contenesse obblighi di punizione e di prevenzione. E questo trattato, che è la Convenzione contro la tortura, dice anche agli Stati che devono dotarsi nell'ordinamento interno di una definizione del reato di tortura che sia quella prevista a livello internazionale da quella Convenzione. Quindi è importante che ci sia stato questo progresso dal punto di vista legislativo. C'è stata molta resistenza perché l'idea era che, come tutte le altre violazioni dei diritti umani, fosse bene interessarsi di queste ultime quando accadevano fuori dal nostro paese, come se il nostro paese fosse immune. Si diceva, siccome in Italia non c'è la tortura, non c'è bisogno del reato, oppure si diceva, sì c'è la tortura, ma ci sono nel codice penale altre norme che la coprono in qualche modo, scordandosi un elemento importante. Intanto nella gravità della tortura rispetto ad altre lesioni, abuso, violenze, eccetera. E poi della prescrittibilità di tutte le altre fattispecie. Cioè fino a quando noi non abbiamo avuto il reato di tortura, comportamenti definiti come tali nelle sentenze, ma che poi non trovavano nel codice penale la parola corrispondente, penso ai processi per le torture avvenute a Bolzaneto, Genova, 2001, si sono conclusi con la prescrizione. E quindi è successo che, nel senso del reato di tortura, nessuno è stato punito, nessuno per i fatti di Genova ha fatto un giorno di carcere.
Per la legge italiana funziona così. Semplificando un po', se sei incensurato e vieni condannato, vai in prigione solo se la pena è superiore ai 4 anni. Il reato di tortura prevede fino a 10 anni di carcere. Quindi diciamo che un pubblico ufficiale condannato per tortura finisce quasi sicuramente in prigione, e questo dovrebbe avere un effetto deterrente. Ma quante sono le persone morte nelle mani delle forze di polizia italiane? Anzi, per essere più precisi, quante persone hanno perso la vita mentre erano in stato di fermo? Non per mano della polizia, ma mentre erano nelle loro mani. Ho cercato di capire se esistono dati, ma una risposta non c'è. Lo ha raccontato nel 2024 un'inchiesta giornalistica europea di Ter Garcia, Carmen Torresillas e Adrian Macheda, pubblicata in Italia da Osservatorio Balcani Caucaso, con il titolo UE, morire di polizia. I giornalisti hanno cercato di calcolare quante persone all'interno dell'Unione Europea sono morte mentre erano in custodia cautelare o durante operazioni di polizia. È venuto fuori che tra il 2020 e il 2022 sono stati registrati ufficialmente 488 decessi in 13 paesi dell'Unione. Francia, Irlanda e Spagna sono le nazioni con i numeri più alti. L'Italia non fa parte della classifica e il motivo è che il nostro paese, come altri, non ha fornito dati ai giornalisti.
Di questo tema degli abusi da parte delle forze di polizia in Italia si parla da alcuni anni, ma non da sempre. C'è stato un momento di svolta nella storia italiana?
Questo momento di svolta io voglio collocarlo nella storia di Federico Aldrovandi. È una storia che è nota, su cui sono stati fatti libri, che viene ricordata ogni anno, ed è la prima vicenda in cui una famiglia, in particolare la mamma, si mette in gioco, sarà seguita da tante altre parenti, penso alla sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, la cui vicenda però è successiva. Patrizia Moretti, la mamma di Federico, decide di affidare a un mezzo di comunicazione, a un giornalista amico, su suggerimento di un avvocato capace, una foto di Federico. Questa foto viene messa in prima pagina, su un quotidiano nazionale. E così come sarà messa in prima pagina su un quotidiano nazionale la foto di Stefano Cucchi. Questo ha fatto la differenza. E ha fatto emergere delle storie persino precedenti che erano passate nel dimenticatoio, non erano uscite, perché non c'era stata questa combinazione di una famiglia che è disposta a rivivere il dolore anziché a vivere il lutto come desidera, anche nell'oblio, che è un suo diritto, e che insiste tenacemente nel cercare verità e giustizia, e lo fa mettendosi in gioco e mettendo in gioco il volto, il corpo del proprio familiare ucciso. Questo ha fatto la differenza.
Ilaria Cucchi ha fatto esattamente questo. Dal 2009, da quando suo fratello non c'è più, ha denunciato pubblicamente quello che è successo, e cioè che Stefano non è morto per cause naturali, ma è stato ammazzato di botte da 2 carabinieri. Ilaria e la sua famiglia hanno scelto di usare la foto di Stefano, di far vedere il suo volto distrutto dalle botte prese quella sera. E alla fine, anche grazie a questa scelta, sono riusciti a ottenere giustizia. Ci sono voluti quasi 14 anni e diversi processi. Nel 2022 è arrivata la condanna definitiva per omicidio per i 2 carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Ho chiesto a Ilaria Cucchi com'è stato metterci la faccia, esporsi, invece di vivere il lutto in modo riservato.
Direi devastante, devastante perché significa non elaborare mai il lutto, significa continuare a riviverlo ogni giorno, ogni volta che ne parli, ogni volta che tiri fuori quella foto. Prova ad immaginare cosa prova una sorella, ancora di più un genitore, a dover praticamente ogni giorno mostrare la foto del cadavere martoriato di Stefano per risvegliare le coscienze. Eppure questo avviene quando lo Stato di fatto abbandona i cittadini e chiede a quei cittadini di farsi carico di un ruolo che dovrebbe essere il suo.
Ma te lo aspettavi quando hai iniziato?
No. Allora, io intanto vorrei fare una premessa, che 15 anni fa Ilaria Cucchi era una persona completamente diversa da quella che conoscete oggi, e certo che non me l'aspettavo. Io ero quella che aveva talmente tanta fiducia nelle istituzioni da mettere nelle loro mani la salvezza del proprio fratello di fronte a quello che percepivo io in quel momento come un mio fallimento di sorella, ossia non aver capito che c'era un problema, che quel problema si chiamava droga, che non è vero che era uscita dalle nostre vite, ma vi era rientrata in maniera addirittura peggiore di prima. Mio fratello era stato arrestato perché accusato di spaccio, che io ritenevo essere una cosa terribile, un'accusa terribile. Eppure mi fidavo delle istituzioni, anche quando non avevamo sue notizie. Poi dopo un po', certo, dopo qualche giorno ho iniziato a dubitare, ho iniziato a pormi qualche domanda, ma certamente mai avrei potuto immaginare che di lì a poco avrei visto il cadavere di mio fratello ridotto in quelle condizioni.
Nell'ottobre del 2022 Ilaria Cucchi è stata eletta senatrice. La prima legge che ha proposto prevede di introdurre i codici identificativi per le forze di polizia e di regolamentare l'uso delle bodycam, in modo tale che diventi obbligatorio tenere accesa la telecamera dall'inizio alla fine di un'operazione.
Perché questo? Perché non mi si venga a dire non c'è bisogno, perché nel nostro paese, come dimostra il caso di Simone Mattarelli, le bodycam sono già a disposizione degli agenti. Certo, ma non è stabilito nessun criterio. L'uso è a discrezione e, come a mio avviso dimostra il caso di Mattarelli, in questo caso possono essere non solo inutili ma addirittura dannose. Insomma, fantastiche queste telecamere accese che poi si spengono proprio quando invece sarebbe interessante guardarne le immagini.
Nel momento in cui registriamo questa puntata, la proposta di Ilaria Cucchi non è stata votata dal Parlamento italiano. Di sicuro però non è solo con le leggi che si può ribaltare un caso giudiziario chiuso, che si può ottenere un processo, come è stato per la morte di Stefano Cucchi e come invece non è stato per Simone Mattarelli.
Io ho avuto la fortuna di avere l'intuizione, dopo la morte di mio fratello, dopo averlo visto in quelle condizioni, di ricordarmi di Federico Aldrovandi e di pensare di rivolgermi al suo avvocato, Fabio Anselmo. Ho avuto la fortuna di avere, e non è poco, una grossa comunità intorno a me che mi ha sostenuta e che non mi ha mai fatto sentire sola. Ho avuto la fortuna che dopo la fine del primo processo, che io definisco sbagliato, e alla Procura di Roma è cambiato il vento, è arrivato il dottor Pignatone che ha affidato le indagini al pubblico ministero Musarò, e da lì c'è stata la vera e propria svolta. Però vedi quante volte mi hai sentito parlare di fortuna, ma è possibile che uno deve avere fortuna? Ma insomma, io speravo, Ilaria di 15 anni fa era convinta di vivere in una società nella quale la giustizia camminava da sola, a prescindere da quello che una famiglia sentiva o meno di poter fare. E guarda, è proprio in funzione del mio vissuto e di quanto questo ha inciso anche sul mio cambiamento, di quanto mi ha aperto gli occhi, che io ho deciso che mio fratello, che più volte sono stata accusata di strumentalizzarlo, ma io la rivendico questa strumentalizzazione, sai, mica la nego, sarebbe diventato la voce di tutti gli altri ultimi.
Da quando ho iniziato a occuparmi della storia di Simone Mattarelli, mi sono chiesto tante volte perché questo è rimasto un caso di provincia, un giallo praticamente sconosciuto alla maggior parte degli italiani. Cioè, perché molti casi di morti per sospetta violenza da parte dello Stato rimangono sconosciuti, mentre altri invece sono diventati noti a tutti, in qualche caso hanno ottenuto anche la verità giudiziaria. Fabio Anselmo è un avvocato che ha seguito tanti casi del genere, tra cui quello di Stefano Cucchi.
Che cosa è stato determinante nel caso di Stefano Cucchi per smuovere le acque e per arrivare alla verità?
Tre fattori. L'interesse dei media, che non è mai scemato in questa vicenda, l'azione di Ilaria Cucchi, che proprio in questo senso ha sempre tenuto la barra dritta su quello che era la sua unica ragione di esistere, cioè ottenere giustizia e verità per la morte di suo fratello, in un contesto di battaglia giudiziaria e mediatica nel quale si distinguesse bene la figura di coloro che poi sono stati ritenuti colpevoli della morte di Stefano dalla struttura di appartenenza, cioè dall'arma dei carabinieri. Questo è stato un fattore determinante, cioè si processava gli uomini, non l'arma dei carabinieri. E terzo fattore, un grande magistrato che dopo 6 anni di processi a vuoti è subentrato e ha fatto esattamente quello di cui ho parlato fino adesso, cioè si è occupato personalmente delle indagini, le ha affidate alla squadra mobile di Roma, alla Polizia di Stato, ma è risultato anche decisivo e importante l'operato di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, che non hanno fatto sconti rispetto ai colleghi, che viceversa sono stati accusati di depistaggi e condannati in primo grado, ormai i reati sono tutti prescritti.
Secondo te c'è un aspetto di comunicazione che ha fatto la differenza nel caso di Stefano Cucchi?
Sì, c'è un aspetto di comunicazione che ha fatto la differenza. Di Stefano si disse che era morto di morte naturale, poi venimmo costretti a pubblicare quelle foto terribili che feci fare a Ilaria, ma altrimenti poteva essere una morte naturale, una morte di suo, che nonostante quelle foto venne sostenuta per anni. Nel processo di Stefano si è verificata una controcomunicazione immediata fin dai primi giorni da parte dei vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri, per la quale Stefano viene descritto come tossicodipendente, sieropositivo, spacciatore. Per quelle parole, alle mie domande, il generale Tomasone chiese scusa alla famiglia durante il processo definito TER, ma questa è tutta un'attività di comunicazione mediatica. Le cosiddette fonti ufficiali che trapelano subito, che cosa sono? Sono notizie che i giornalisti hanno dalle autorità inquirenti e che chiaramente vengono riportate sui giornali, e quindi automaticamente la vicenda assume una rilevanza giustissima giornalistica di primaria importanza, ma ne determina una narrazione che tante volte non è poi così giusta. Quindi sono stato costretto a fare processi mediatici, come per esempio quello di Federico Aldrovandi, cioè, dove sembrava la morte per overdose, sembrava una morte per uso di sostanze, veniva descritta in questo modo. E sono stato costretto a far pubblicare la foto anche di Federico, del volto deturpato dalle manganellate. Due manganelli sono stati rotti in quel fermo sciagurato. Quindi è chiaro che i fattori sono molteplici, perché la strada è estremamente impervia. Lo Stato italiano non processa volentieri se stesso.
La visione dell'immagine, l'immagine che poi si è diffusa all'interno della popolazione italiana, quanto ha pesato poi nell'esito processuale?
Ha pesato non tanto nell'esito, ma ha pesato sulla modalità di compimento delle indagini. Perché poi è chiaro che sull'esito, il volto di Stefano l'abbiamo visto tutti, insomma, no? Dire che è morto di fame e di sete mi pare surreale. Quello di Federico uguale. Cioè, mi ero stancato di sentire sempre parlare di una morte che comunque veniva descritta nei termini dell'overdose, e giustamente di fronte alle dimostranze dense di dolore dei suoi genitori, di Patrizia, a quel punto ho detto basta, pubblichiamo la foto, così almeno. Infatti mi ricordo che uscì in Liberazione, se non sbaglio, che Chino Tonini poi venne riportata anche da altre testate giornalistiche, dove il titolo era morto di overdose, il volto di Federico devastato proprio dai lividi dei manganelli e dalla cui nuca poi era uscito del sangue che aveva chiaramente sporcato il lenzuolo dell'obitorio.
Io sono Susanna Marietti e sono la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
Ho incontrato Susanna Marietti a Roma, nella sede dell'associazione, che è dietro la stazione Tiburtina. Antigone esiste dall'inizio degli anni 90. È un riferimento nel monitoraggio delle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane.
Non avendo dei numeri non è facile ragionarci, nel senso che ci sono stati anche episodi in caserme o stazioni di polizia, quindi così come Aldrovandi è successo per strada. Quindi. Però certamente il carcere è un luogo intanto opaco, no? Oscuro alla vista esterna, quindi dove il controllo sociale è estremamente ridotto. E poi è un luogo dove convivono due categorie di persone dal potere sociale molto differente, insomma, i custodi e i custoditi, quindi è chiaro che è un luogo che è a rischio di un abuso di potere. Dopodiché la stragrande maggioranza del personale di polizia penitenziaria che lavora in carcere è composta da persone onestissime che fanno un lavoro strepitoso, ed è proprio per questo che noi abbiamo sempre detto dobbiamo isolare quella minoranza invece che agisce fuori dalla legalità.
Antigone ha presentato l'esposto che ha denunciato le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il più grave pestaggio mai documentato dentro un penitenziario italiano. È successo il 6 aprile del 2020, quando l'Italia stava sperimentando il suo primo lockdown. I pestaggi sono stati filmati dalle telecamere di sorveglianza del carcere. Tutto è iniziato da una protesta dei detenuti spaventati dal Covid.
Scoppiò questa protesta perché cominciò a girare la voce in quel reparto che c'era qualcuno positivo al Covid. Ora ci sembra banale, ma a quel tempo noi non sapevamo niente di questa malattia. Sentivamo solo che dalla televisione ci dicevano: state distanziati, mettetevi le mascherine e lavatevi sempre le mani. In carcere vivevano uno sopra l'altro, non c'era modo di distanziarsi, le mascherine non erano arrivate e a volte pure il sapone in carcere manca, quindi erano tutti terrorizzati. Io ricordo il telefono di Antigone che avevamo deviato, quello dell'ufficio, ovviamente l'ufficio era chiuso, stavamo tutti a casa, lo avevamo deviato sui nostri cellulari e io ricordo queste linee che suonavano continuamente con i familiari che ci dicevano, tutte voci che si rincorrevano senza fondamento, con poco, nessuno capiva dove era la verità, ci dicevano ho saputo che c'è un morto in quel carcere, ho saputo che mio padre c'ha il Covid, ho saputo che si sta diffondendo, moriranno tutti. Ecco, erano disperati, non riuscivano ad avere notizie dei familiari. Scoppia questa protesta pacifica, basata sulla solita battitura delle sbarre, e a protesta sedata arrivano, non per far interrompere la protesta, ma come una rappresaglia, arrivano 300 uomini da tutta la regione in tenuta antisommossa, entrano nel reparto e, da come abbiamo visto nelle immagini del video, danno vita a un grandissimo pestaggio che coinvolge più di 100 persone detenute. La videocamera viene manomessa, viene spostata la data, viene cancellato un pezzo, ma insomma nel frattempo un bravissimo magistrato di sorveglianza locale, che aveva capito che qualcosa non gli tornava, decide di tornare in carcere quando oramai è quasi notte e fa una copia delle immagini originali, e quindi per questo il processo è potuto partire. Ora siamo in dibattimento, il più grande processo per tortura d'Europa, ci sono più di 100 imputati. Credo che in Italia ci sia ancora in una parte delle forze dell'ordine uno spirito di corpo, è un problema di tipo culturale che può permettere queste cose, che è quello stesso spirito di corpo che porta a volte all'omertà di fronte a questi fatti, per cui le persone non raccontano, le persone non denunciano.
Non ci sono prove al momento per dire che il caso di Simone Mattarelli sia assimilabile a quelli di cui abbiamo sentito parlare, a quello di Stefano Cucchi o di Federico Aldrovandi. Ci sono similitudini, ci sono buchi nella ricostruzione ufficiale, ma nel caso di Simone Mattarelli per ora non ci sono stati testimoni che hanno smentito la tesi del suicidio. Nel processo Aldrovandi è stato essenziale il racconto di Anne-Marie Zeghe, che dalla finestra di casa sua a Ferrara, la notte del 25 settembre 2005, aveva visto quattro poliziotti picchiare Federico e ha denunciato i fatti. Nel processo Cucchi le testimonianze chiave sono state quelle di tre carabinieri che 9 anni dopo l'omicidio hanno ricordato a processo del pestaggio di Stefano da parte dei 2 colleghi poi condannati. Non va sempre a finire così. Non sempre questi casi ricevono attenzione, non sempre i parenti ottengono la verità giudiziaria. E allora resta solo il racconto, la testimonianza. Riccardo Nuri.
La comunicazione ha un ruolo importante, in positivo quando rivela, in negativo quando non rivela, quando non racconta, ma questo non è necessariamente colpa dei mezzi di informazione, è anche colpa della risonanza che hanno i mezzi di informazione. Ci sono delle storie che non sono mai purtroppo uscite fuori dall'ambito strettamente locale. Una di queste, di cui nel 25 ricorre il 10° anniversario, è quella di Mauro Guerra. Mauro Guerra è un ragazzo di Carmignano di Sant'Urbano, tra Padova e Rovigo, un luogo di pochissimi abitanti che ricorda quelle strade desolate di Fargo, se non che in Fargo c'è la neve e qui siamo in piena estate, di campi, un'unica strada che divide in 2 il paese, con bar, farmacia, chiesa, stazione carabinieri. Mauro Guerra viene ucciso dopo un inseguimento durato ore con una temperatura torrida nella pianura padana, perché rifiuta di farsi eseguire un TSO del tutto illegale, un trattamento sanitario obbligatorio non firmato dal sindaco, per ragioni mai comprese. E la storia, io credo, tra quelle che conosco, non sono tutte, più assurda, avviene in un posto in cui tutti si conoscono, tutti si incontrano per la dimensione piccola, piccolissima, E questo gioca a sfavore, perché non esce mai da lì. È un ambiente claustrofobico in cui tutti si conoscono, tutti sanno cosa è successo, non c'è un mezzo di informazione lì, non c'hanno il corrispondente, non c'hanno neanche il classico cronista che sta appiccicato alla stazione della polizia o alla caserma dei carabinieri, perché poi si comincia da lì, no? Tipicamente a occuparsi di cronaca nera, poi questa non è cronaca nera, però non ce l'hai. Ed è una storia che è rimasta lì, incastrata in questo nulla della pianura padana.
La pianura padana di Mauro Guerra, morto il 29 luglio del 2015. La pianura padana di Simone Mattarelli, morto il 3 gennaio del 2021. In mezzo ci sono stati tanti altri morti, tanti altri gialli, casi noti e meno noti. Le chiamano morti in custodia o morti in stato di fermo. In custodia perché la persona è stata uccisa in un locale pubblico, un carcere, una stazione di polizia, un ospedale. I morti in stato di fermo invece sono le vittime della strada, quelli ammazzati durante un fermo o un tentativo di fermo. Ma Simone Mattarelli, per lo Stato italiano, non è morto così. Secondo la procura e secondo i giudici di Busto Arsizio, Simone si è suicidato sotto effetto di cocaina. Simone è un podcast scritto, condotto e prodotto da Stefano Vergine. Il montaggio e il sound design sono di Eric Sertori. La copertina è di Daniele Zendroni. Le musiche di Eric Sertori e di Giuseppe La Monarca. I video di Federica Bonalumi. La consulenza legale è dell'avvocato Andrea Di Pietro. Non ci sono editori, non ci sono sponsor. L'obiettivo è lasciare una testimonianza. La speranza è che qualcuno, qualcuna delle persone che sanno che cosa è successo quella notte, decida di dare il suo contributo a una ricostruzione più chiara dei fatti. Per segnalazioni e per informazioni su come sostenere il progetto, trovate tutte le indicazioni nel link in descrizione.